Ave Maria, Ave Maria, cari amici, ben trovati a tutti voi qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica in compagnia di Padre Giampio e di Mosè, che saluto immediatamente. Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria, Mosè.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria Antonio e un caro saluto a tutti gli radioascoltatori. Ave Maria.
Oh, allora, cari amici, io auguro naturalmente a tutti voi un buon ascolto. Spero appunto che possiate seguire questa trasmissione che, come ormai tanti di voi sapranno, ci porta all'interno, allo studio del Catechismo della Chiesa Cattolica Compendiata. Se ricorderete l'ultima volta che ci siamo sentiti, eravamo in pieno argomento della preghiera cristiana, ecco. E abbiamo visto tante cose, abbiamo visto quanto la preghiera si è sviluppata anche durante i secoli, come la preghiera più perfetta è quella di nostro Signore Gesù Cristo, e abbiamo seguito anche le forme poi della tradizione, la preghiera dei santi, soprattutto la preghiera dell'Immacolata, che sono il nostro modello di riferimento. Siamo arrivati, se ricordate, al cammino della preghiera. Allora, Mosè, padre, io appunto lascio a voi affrontare un po' che significa, ecco, questo il cammino della preghiera.
Grazie Antonio. Allora, questo cammino della preghiera ci vuole aiutare a comprendere come dobbiamo pregare, come è la preghiera della Santa Madre Chiesa e quale indirizzo questa preghiera deve attuarsi. Bene, allora iniziamo col numero 559 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che ci dà questo invito. Nella Chiesa esistono diversi cammini di preghiera, punto di domanda. A Mosè la risposta. Grazie.
Nella Chiesa esistono diversi cammini di preghiera legati ai differenti contesti storici, sociali e culturali. Spetta al Magistero discernere la loro fedeltà alla tradizione della fede apostolica e ai pastori e ai catechisti di spiegarne il senso, che è sempre riferito a Gesù Cristo.
Benissimo, quindi qui abbiamo un punto di riferimento che ci viene dato. E che cosa? Che la preghiera cristiana ha una tradizione vivente della preghiera, una tradizione che vive. E ogni chiesa ha avuto un contesto source, storico, un contesto sociale, un contesto culturale e quindi ha espresso la preghiera in forme proprie. E quindi diventa, dice il Catechismo, diventa un linguaggio della preghiera, un linguaggio vivente, un linguaggio formato di parole, di melodie, di gesti, di iconografia. Viene conferito al Magistero dare un discernimento quanto questi cammini di preghiera sono fedeli alla tradizione della fede apostolica. Non c'è niente che si inventa, è un prendere qualcosa che fa riferimento a quell'ermeneutica della continuità che ha la tradizione apostolica, la fede e la tradizione. E viene affidato ai pastori, ai catechisti, spiegare il senso di questa preghiera, ricordando che questa preghiera è sempre legata a nostro Signore Gesù Cristo. Quindi questa tradizione vivente, essendo vivente, quindi ha una evoluzione, e possiamo dire che ci sono delle consuetudini locali, però questo qui sono sempre legati alla fedeltà della tradizione e alla fede apostolica. E questo qui è un compito del Magistero, un po' verificare questa piena conformità e indirizzarla perché sempre più possa migliorare a questa piena conformità. E e portare sempre a nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo un altro punto del compendio che adesso è il 560. Qual è la via della nostra preghiera? Mosè.
La via della nostra preghiera è Cristo, perché essa si rivolge a Dio nostro Padre, ma giunge fino a Lui solo se, almeno implicitamente, noi preghiamo nel nome di Gesù. La sua umanità è, in effetti, l'unica via per la quale lo Spirito Santo ci insegna a pregare il nostro Padre. Perciò le preghiere liturgiche si concludono con la formula per il nostro Signore Gesù Cristo.
Ecco, qui abbiamo un insegnamento importante. Per la preghiera cristiana non c'è altra via che Gesù Cristo. Lui è l'unico mediatore che ci porta a Dio. Quindi la nostra preghiera comunitaria, la nostra preghiera personale, la nostra preghiera vocale, la nostra preghiera interiore può raggiungere, può essere gradita a Dio Padre Onnipotente soltanto se pregata nel nome di Gesù, soltanto se pregata attraverso il nostro mediatore Gesù Cristo. E come dopo direbbe San Luigi di Montforte, abbiamo bisogno di un mediatore, dal mediatore abbiamo bisogno di una mediatrice per arrivare al mediatore. Questa è la Beata Vergine Maria, questo ruolo di mediatrice di tutte le grazie, perché è affidata all'economia di tutte le grazie per farci giungere al mediatore Gesù Cristo. Quindi tutte le nostre preghiere diventano gradite a Dio solo attraverso la mediazione di nostro Signore Gesù Cristo, la quale la Beata Vergine Maria vuole portarci. Quindi la santa umanità di Gesù Cristo, che ci è arrivata attraverso la mediazione materna dell'Immacolata, la Madre di Dio, è la via mediante la quale lo Spirito Santo ci insegna a pregare Dio, a riconoscerlo come nostro Padre e diventati noi figli nel Figlio, figli adottivi attraverso il Figlio nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'unico Figlio di Dio, l'unico mediatore. Ecco allora, quando nel 2001 ci fu un pronunciamento della Congregazione della Fede Dominus Iesus, come per dire che l'unica religione che salva è la religione della Chiesa Cattolica, perché l'unica che raggiunge Dio, perché è l'unica che ci propone il Mediatore, Gesù Cristo, nostro Signore. Andiamo avanti al numero 561. Abbiamo detto la preghiera Dio Padre, la preghiera attraverso il Mediatore, Gesù Cristo, nostro Signore, ed ecco che tutte le preghiere, ricordo ancora il compendio, si concludono per il nostro Signore Gesù Cristo, come mediazione. Qual è il ruolo? Abbiamo parlato del Padre e del Figlio. Qual è il ruolo dello Spirito Santo nella preghiera? E a questo numero 561, Mosè, grazie.
Poiché lo Spirito Santo è il maestro interiore della preghiera cristiana e noi non sappiamo che cosa dobbiamo chiedere, la Chiesa ci esorta a invocarlo e a implorarlo in ogni occasione. Vieni Spirito Santo.
Dice San Paolo, nessuno può dire Gesù è il Signore se non è mosso sotto l'azione dello Spirito Santo. Quindi ogni volta che iniziamo a pregare abbiamo ricevuto una mozione, una spinta, una grazia dallo Spirito Santo che abbiamo chiamato grazia preveniente, e questa grazia ci indirizza sul cammino della preghiera. Poiché lo Spirito Santo ci insegna a pregare ricordandoci di Gesù Cristo, quindi dobbiamo pregare con lo Spirito Santo. Ecco perché la Chiesa ci invita a implorare ogni giorno lo Spirito Santo, soprattutto all'inizio e al termine di qualsiasi azione importante. Anche con il segno di croce, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, anche con la dossologia del gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Se lo Spirito Santo, diceva San Gregorio Nazianzeno, non deve essere adorato, come mi divinizza mediante il battesimo? Quindi lo Spirito Santo è Dio, la terza persona della Santissima Trinità. Lo Spirito Santo gli viene affidato il compito di il santificatore. Lo Spirito Santo mi ha divinizzato, ci ha divinizzati attraverso il Santo Battesimo. Lo Spirito Santo quindi deve essere adorato e deve avere un suo culto particolare. La formula ancora continua del Catechismo della Chiesa Cattolica a ricordarci che la forma tradizionale di chiedere il dono dello Spirito Santo è di invocare il Padre per mezzo di Gesù Cristo perché ci doni lo Spirito Consolatore. E anche il nostro Signore Gesù e ci invita a domandare nel suo nome, nel momento stesso in cui promette ai suoi discepoli il dono dello Spirito di verità. E la preghiera, abbiamo la liturgia che ci propone tante belle inni, sequenze in onore dello Spirito Santo, il Veni Sancte Spiritus, Veni Spirito Santo. Ogni tradizione liturgica l'ha sviluppato in antifone e inni. Vieni Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Diceva Giovanni, io vi battezzo con acqua, dice San Giovanni Battista, chi verrà dopo di me vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E cosa dicevano gli apostoli il giorno della Pentecoste? Quelle lingue di fuoco, ripieni di Spirito Santo. E quindi lo Spirito Santo, che vuole impregnare tutto il nostro essere, è il maestro interiore della preghiera cristiana. Lo Spirito Santo è l'artefice della tradizione vivente della preghiera. Ci sono tanti cammini di preghiera. Quanti sono coloro che pregano, ma è sempre lo stesso Spirito Santo che agisce in tutti e con tutti. Ed è nella comunione dello Spirito Santo che la preghiera cristiana, dice il Catechismo, è preghiera della Chiesa. E se abbiamo parlato del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, adesso non possiamo non nominare colei che è la Madre di Dio, la Madre della Chiesa, quello che i Santi Padri invocavano come il quasi complementum Santissima Trinità. 563. Anzi, 562, in che cosa la preghiera cristiana è mariana? Grazie, Mosè.
Per la sua singolare cooperazione all'azione dello Spirito Santo, la Chiesa ama pregare Maria e pregare con Maria, l'orante perfetta, per magnificare e invocare il Signore con lei. Maria, in effetti, ci mostra la via che è suo figlio, l'unico mediatore.
Quindi nella preghiera lo Spirito Santo abbiamo detto che ci unisce alla persona del Figlio, l'unigenito, nella sua umanità glorificata, e lo Spirito Santo nella preghiera unisce la nostra preghiera e ci fa entrare in comunione nella Chiesa. E questa comunione ci fa entrare con chi? Con colei che è la madre della Chiesa, la madre dell'umanità redenta, colei che ai piedi della croce ha ricevuto la missione di essere nostra madre. I primi bimbi, le prime nozioni, le prime preghiere, il primo catechista in famiglia sono i genitori, particolarmente la mamma. Bene, qui la Madonna riceve quel ruolo di essere, diceva San Giovanni Paolo II, mater et magister. Madre e maestra nel nostro cammino spirituale. Dopo il fiat, dopo l'assenso dato all'Annunciazione, eccomi, sono l'ancella del Signore, si compi di me secondo la tua parola, la Beata Vergine Maria, senza esitazione, con prontezza, accoglie la missione, la chiamata di nostro Signore Gesù Cristo, il compendio ha una bellissima terminologia. La donna è chiamata l'orante perfetta per una singolare cooperazione all'azione dello Spirito Santo. Una singolare cooperazione. Solo lei ha cooperato in una maniera così unica e particolare all'opera dello Spirito Santo, al mistero della nostra salvezza, al mistero della nostra redenzione, al mistero di mandarci il figlio unigenito, il figlio di Dio, il Redentore, e questa cooperazione singolare che la fa diventare madre di Dio. Ma Gesù ha due missioni: il mistero dell'incarnazione e allo stato attuale questa incarnazione che diventa redentiva. Perciò, come dice ancora Lumen Gentium, al numero 62, ecco che la Madonna diventa socia del Redentore, una singolare cooperazione nel darci l'unigenito Gesù, il sommo glorificatore, che diventa anche il sommo Redentore, il perfetto Redentore, attraverso la perfetta corredentrice. Lei che è nato primo, che ci si diventa la socia del Redentore. Quindi partecipa in maniera singolare, esclusiva, particolare all'opera della nostra salvezza, all'opera della nostra redenzione. E per questo dopo viene associata in maniera subordinata, ma in maniera attiva, come corredentrice e così anche come distributrice di tutte le grazie, quindi la mediazione materna di tutte le grazie. Quindi dice il
Padre
Catechismo,
Giampino,
dopo questo... Sì, Antonio.
oh, scusami se ti ho interrotto un po' così bruscamente. Mi consenti giusto proprio di farti una domanda, ma anche un'osservazione, no? Visto che mi sembra appunto che il catechismo, mi sembra che stia mettendo dei paletti, no? In che senso? Qui abbiamo visto la via, i cammini di preghiera. E anche la via, no, della nostra preghiera, sa, abbiamo capito benissimo, cioè la via della nostra preghiera è il nostro Signore Gesù Cristo con lo Spirito Santo e come stai appunto adesso stiamo leggendo, che anche la Santissima Vergine Immacolata Maria, essendo la mediatrice universale, insomma, insieme a suo figlio unico
Antonio, adesso
mediatore
non
tra.
ti sento, allora in attesa di riprendere la linea, magari se
Ah,
vuoi continuo perché adesso non sento la tua voce. E
ho
quindi
capito.
la donna partecipa al consenso dato alla fede al momento dell'Annunciazione, quindi il suo consenso, il suo fiat al mistero dell'Annunciazione e continua senza esitazione questa sua missione fin quando? Fino a seguire il nostro Signore Gesù Cristo sotto la croce. Ecco allora che la maternità di Maria si estende ora ai fratelli e alle sorelle che siamo ancora pellegrini posti in mezzo ai pericoli e agli affanni, perché lei è la nostra madre. Gesù è l'unico mediatore, è la via della nostra preghiera. Maria, madre sua e madre nostra, è con lei la mediatrice che ci porta, che tra Gesù Cristo mediatore e l'umanità redenta. Come dice San Luigi de Montfort, ed è pura trasparenza. Ella ci mostra la via e il segno, secondo l'iconografia tradizionale in Oriente e in Occidente. È la pura trasparenza. San Luigi de Montfort dirà: è l'eco ripetitore di Dio. Non fa altro che lei portarci a Gesù Cristo perché ci porti a Dio. Lei la via più facile, più breve, più sicura, la via alla scala bianca per raggiungere il nostro Signore Gesù Cristo. Antonio, quindi hai qualche altra cosa? Ho ripreso la linea? Continuiamo allora. Quindi a partire da questa singolare cooperazione di Maria, l'azione dello Spirito Santo, ecco che le chiese hanno sviluppato la preghiera alla Beata Vergine Maria, intercedendola sulla persona di Cristo manifestata nei suoi misteri. Quindi in tanti momenti la liturgia della Chiesa ci invita, ci aiuta, innalza inni, antifone, preci in onore della Beata Vergine Maria. Uno viene chiamato Magnifica, il Signore per le grandi cose che ha fatto per la sua umile serva e attraverso lei per tutti gli uomini. E l'altro invece affida alla Madre Gesù le suppliche, le lodi dei figli di Dio dal momento che ora lei conosce l'umanità che in lei è sposata al Figlio di Dio. Quindi ci sono due direzioni che assume la nostra preghiera attraverso la mediazione della Beata Vergine Maria, attraverso la mediazione materna dell'intercessione della Vergine orante. Quindi qual è questa mediazione? Una, lei ha il compito di magnificare, quindi tutte le lodi che noi innalziamo a Dio, anzi tutte le lodi che noi innalziamo all'Immacolata, lei le amplifica e le porta a Dio. Quindi tutta, ogni volta che noi inneggiamo la Beata Vergine Maria, la lodiamo, la preghiamo, lei non fa altro che riportare queste preghiere per magnificare il Signore. Come Santa Elisabetta loda la Beata Vergine Maria, beata te che hai creduto, credevo che la Madre mia Signore venga a me, qual è? E lei non fa altro che dire, l'anima mia magnifica il Signore. Questo è un continuo eco che continuerà a ripetere per tutte le nostre preghiere, tutte le nostre lodi, tutti i nostri rosari, tutte le nostre devozioni che noi innalziamo a lei. Lei non tiene niente per sé l'Immacolata, ma le profuma, abbellisce, arricchisce di virtù, di grazia e le presenta a Dio da parte nostra. La seconda direzione a cui affidate le preghiere, sono tutte le nostre suppliche, tutte le nostre lodi di figli di Dio, di cui lei conosce tutte le nostre miserie di figli. E quindi ecco, tutto questo ci fa vedere quanto è importante questa preghiera di figli. Dicevi, Antonio?
No, padre, penso che abbia problemi di connessione, penso.
Benissimo, ora attendiamo che si riconnetta. Quindi questo duplice movimento della preghiera a Maria Santissima trova una espressione privilegiata in quale preghiera? Nella salutazione angelica che noi conosciamo come l'Ave Maria. Ave Maria è il saluto dell'Arcangelo Gabriele che apre, innalza la preghiera dell'Ave. Inizia con il saluto, ti saluto, o piena di grazia. Ancora. E Dio stesso, che tramite il suo messaggero, l'Arcangelo Gabriele, saluta la Beata Vergine Maria. E come la saluta? Ti saluto piena di grazia. Bello questo saluto, ti saluto piena di grazia. La nostra preghiera osa ripetere e riprendere quel saluto a Maria con lo sguardo che Dio ha rivolto alla sua umile ancella, alla sua umile serva, e ci fa esultare di gioia perché lei trova compiacenza in Dio. Il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La seconda parola dell'Ave Maria è piena di grazia, il Signore è con te. Ancora espressione dell'Arcangelo Gabriele, che Maria è la piena di grazia, la piena di ogni grazia, una pienezza che mi parla della sua immacolata concezione, la omnis plenitudo gratiae, perché il Signore è con lei. Quindi la grazia della quale è colmata la presenza della Beata Vergine Maria, di chi? Di Dio che è la sorgente di ogni grazia. Il Signore è in mezzo a te, riprende il libro di Sofonia, il profeta Sofonia. Maria, nella quale il Signore stesso prende dimora, è la personificazione della figlia di Sion, è la personificazione dell'arca dell'alleanza. È la personificazione del luogo dove abita la gloria del Signore. Ecco, tutte queste figure dell'Antico Testamento prendono luce, si rivedono esaltate nella Beata Vergine Maria. E lei è la vera figlia di Sion, è lei quell'arca dell'alleanza, è lei quel luogo dove abita la gloria del Signore. È lei la dimora di Dio con gli uomini. E la Madonna è piena di grazia. Maria è interamente donata a colui che prende dimora in lei. Quindi la Madonna si è interamente consacrata a Dio e Dio prende dimora pienamente lei. Se questo è il mio tempio, questa è l'arca dell'alleanza, questa è la mia dimora, ecco che come Dio prende perfettamente dimora in lei e lei ci dona Dio al mondo, lo dona al mondo intero. Ancora, secondo le parole di Santa Elisabetta, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. E dopo il saluto dell'Arcangelo, dice il Catechismo, possiamo notare il saluto di Santa Elisabetta, colei che è piena di Spirito Santo, come dice San Luca Evangelista. Elisabetta è la prima di una lunga schiera di generazioni che vogliono lodare, salutare, glorificare, benedire la Beata Vergine Maria. Elisabetta è la prima di tutte coloro che, come dice il profetizza la Beata Vergine Maria, tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Beata colei che ha creduto. Maria è la benedetta fra le donne, perché ha creduto all'adempimento alle parole del Signore. Abramo per la sua fede è diventato una benedizione per tutte le famiglie della terra. Bene, molto di più per la fede di Maria Santissima, diventata la madre dei credenti, la madre dei redenti, grazie alla quale tutte le nazioni della terra ricevono colui che è la benedizione stessa di Dio, Gesù, il frutto benedetto del suo grembo. Quindi ecco questo frutto di benedizioni che riceviamo dalla Beata Vergine Maria. Conclude e continua il Catechismo a considerare la seconda parte della salutazione angelica dell'Ave Maria e con le parole che ci presenta la Santa Madre Chiesa. Santa Maria, Madre di Dio. Bene, prega per noi. Quindi, dice il Catechismo, con Santa Elisabetta ci meravigliamo, a che debbo che la Madre del mio Signore venga a me. Bene, poiché la Beata Vergine Maria ci dona Gesù, suo Figlio, come la Beata Vergine Maria è la Madre di Dio e Madre nostra, possiamo anche noi confidare tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre implorazioni, tutti i nostri bisogni, ed ella prega per noi, come ha pregato per sé. Avvenga di me quello che hai detto. Quindi anche noi, tutta l'umanità, si affida alla preghiera, all'intercessione, alla mediazione materna dell'Immacolata. Con lei ci abbandoniamo nel compiere la volontà di Dio. Si compie in me la tua volontà, sia fatta la tua volontà. Prega per noi, tu sei la piena di grazia, tu sei la benedetta fra le donne, noi siamo peccatori, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte, adesso fino all'ora della nostra morte, qui chiediamo alla Beata Vergine Maria di pregare per noi. Ci riconosciamo poveri peccatori, come pubblicano al Tempio. Abbi pietà di me che sono un peccatore. Ci rivolgiamo alla Madre della Misericordia, alla Tutta Santa, ci affidiamo, ci consacriamo a lei adesso, nell'oggi della nostra esistenza, e la nostra fiducia nella sua mediazione materna si protrae, si indirizza fino all'ora della nostra morte. Qui chiediamo il dono più prezioso della nostra esistenza, il dono della santa perseveranza. Maria sia ad essa presente come la morte in croce del figlio suo, sia presente nell'ora del nostro transito e ci accolga come nostra madre tenerissima per condurci a suo figlio Gesù in paradiso, e quindi ci conduca a suo figlio Gesù viventi alla grazia di Dio in amicizia con Gesù. Quindi chiediamo proprio a lei, all'Immacolata, questo dono grandissimo che riusciamo a realizzare con la piena di grazia.
Padre?
Sì, Mosè.
Disturbo, scusi. No, facevo un pensiero, visto che appunto abbiamo problemi con i ripetitori, sembra, no? Per avere Antonio in linea con noi. La Madonna è una grande ripetitrice di richiesta, no? di grazia verso il cielo. È un ripetitore che magari può sembrare che non ha copertura a scendere, ma a salire sicuramente.
Certamente. La Beata Vergine Maria è la ripetitrice, già San Luigi di Monforte, l'eco di Dio. All'epoca non c'erano i ripetitori radiofonici o satellitari o telefonici o via discorrendo, però aveva già intuito quello che doveva avvenire nella tecnologia, ma che, come diceva un bravo predicatore, un po' le invenzioni di oggi non sono che una debole percezione di quello che il Signore compie nei suoi santi, nelle sue sante. Pensa quando Santa Chiara viene elevata nel 1950-1960, così, elevata patrona della televisione proprio per quelle sue visioni che ebbe del Santo Natale ad Assisi, quindi aveva già realizzato 8 secoli prima quello che un po' debolmente può darci l'idea con i nuovi mezzi informatici come della televisione e tutte queste tecnologie. Ma vedi, Signore, sa compiere queste cose, la velocità dello spirito, la grandezza dello spirito, che cosa può compiere? Bene, la Beata Vergine Maria è questa perfetta ripetizione, perché lei raccoglie tutto questo e ci permette, attraverso di lei, di portarci, di svolgere il suo ruolo di mediatrice e di aiutarci a raggiungere il nostro Signore Gesù. E ancora la pietà medievale dell'Occidente, la scolastica, ha sviluppato la preghiera del Rosario, e qui dobbiamo ringraziare il contributo di San Domenico di Guzman, fondatore dei Frati Predicatori, Frati Domenicani, che dopo, nella sua completezza, come lo conosciamo noi, ci è arrivato attraverso il beato Alanno della Rupe. Questo è un po' il compendio di tutto il Santo Vangelo, come viene chiamato il Santo Rosario. Bene, il Santo Rosario sostituiva per il popolo la preghiera della liturgia delle ore. In Oriente c'era la litania della Catisto e della Paraclisis, rimasta più vicino all'ufficio corale delle chiese bizantine, mentre la tradizione armena, copta e siriaca ha preferito gli inni, cantici popolari in onore della Madre di Dio. Ma nell'Ave Maria, chiamata la Teotocchia negli anni di Sant'Efrem, di San Gregorio di Narek, la tradizione della preghiera rimane fondamentalmente la stessa, quindi le liturgie, varie liturgie delle varie località orientali, bizantine, in Oriente, così, armene, copte, così, hanno delle sfumature, ma tutto orientale con lei che è la Beata Vergine Maria. Per noi il rosario prende il posto della recita dei salmi, con la recita dell'Ave Maria, poi viene strutturato la preghiera del Santo Rosario, e da qui la Madonna riceve una grandissima lode e riceve un grande compiacimento, tanto da arrivare a dire, fino al nostro secolo, con la venerabile Suor Lucia di Fatima, da quando la Madonna ha dato tanto valore alla preghiera del Santo Rosario, non c'è necessità personale o mondiale che non possa essere risolta. Quindi nelle apparizioni più importanti dell'ultimo secolo, così con Lourdes e Fatima, come la Madonna ha sempre raccomandato quotidianamente la preghiera del Santo Rosario. Quindi, giustamente, questo articolo del Catechismo Chiesa Cattolica ci ricorda questo sviluppo della preghiera del Santo Rosario. Ancora, il
Padre.
Catechismo ci ricorda che la Beata Vergine Maria è l'orante perfetta. Pensa che nei primi tempi i cristiani, praticamente nella Chiesa in Africa, venivano chiamati gli oranti. Sono tanti, veramente tante belle figure di santi che sono stati proprio martirizzati proprio perché erano gli oranti. I capi tribù, i principi del luogo vietavano, proibivano di levare preghiere, e loro invece volevano continuare a pregare, gli oranti da questa parte, per essere martirizzati. Quindi la figura dell'orante, e la Madonna è questa perfetta figura dell'orante, la Vergine in preghiera, che è la figura della Chiesa. Quando noi preghiamo la Madonna, con lei aderiamo al disegno del Padre, perché lei è la perfetta cooperatrice ai disegni di Dio Padre. Cooperiamo al disegno del Padre che manda il Figlio e manda il suo Figlio unigenito per salvare tutti gli uomini. Così il discepolo amato, prendiamo con noi la Madre Gesù, come San Giovanni Pio della Croce, che diventa la Madre di tutti i viventi. E così possiamo pregare con l'Immacolata, possiamo pregarla, e la preghiera della Chiesa è come sostenuta dalla preghiera di Maria, alla quale è unita la nostra speranza. Bene, Allora siamo arrivati, penso, se sei d'accordo, Mosè, per fare un momento di pausa e così puoi riprendere fra qualche minuto, se sei d'accordo. Grazie.
Sì, ad esempio, questa mattina lei non riesce a dare le risposte in diretta, però lasciamo lo stesso numero nel caso in cui poi la regia nella settimana successiva potrà fornirle, o magari scrivendo anche un messaggio tramite WhatsApp allo 0825 444 391. A tra poco.
Salve Sancta Patris. In ixa puerpera regem, qui celum terram in saecula eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi.
Ave Maria, cari radioascoltatori, eccoci di nuovo in linea dopo la piccola pausa. E se, visto che il padre, prima del piccolo stop, parlava appunto dei rosari, della preghiera del Santo Rosario, se ritiene utile, ecco, ci potrebbero essere alcune domande che le figlie spirituali, i figli spirituali facevano a Padre Pio riferiti a questa preghiera.
Sì, grazie, Mosè.
Sì, ce ne sono alcune, semplici, però direi molto. E questa: quanti rosari, padre, volete che io reciti? Ah, il padre risponde: quando ho recitato le mie 180 corone, io mi riposo. Non so, padre, lei come può interpretare una risposta del genere, però.
Non so se andremo più a riposare,
Appunto.
non so se c'è la possibilità di riposo, riposo eterno, requiem eterna, forse incominceremo a raggiungere questa quota. E lì Questa era una grazia particolare, un dono mistico e anche singolare di Padre Pio, perché generalmente quando si arriva a certi gradi mistici la preghiera vocale tende ad essere sospesa. Mentre Padre Pio aveva la preghiera, il dono mistico, il dono della vita mistica, ma in più aveva anche il dono di poter pregare il Santo Rosario, quindi una doppia grazia, se vogliamo così. E questi piccoli, queste figlie spirituali, queste piccole curiosità diventano molto, molto, molto preziose per noi che cronologicamente non abbiamo potuto conoscere direttamente la figura di San Pio da Pietralcina, quindi una figura molto, molto bella. Antonio, tu sì. Sei d'accordo?
Vabbè, Maria Padre,
vuoi fare anche tu 180, ti sentiamo Antonio, ci sentiamo adesso.
Ascoltaci, ecco, bene,
ascoltaci tu Antonio adesso, vuoi fare anche tu 180 corone? No, dopo puoi riposarti, vanno arrivi 180 corone.
Beh. Padre, ma appunto io volevo intervenire su un fatto che è quello che poi avete detto voi. Il Santo Rosario è questa preghiera potentissima, no? Sappiamo che l'Immacolata ha ottenuto da Dio proprio che si innalzasse la potenza di questa preghiera, per cui, come disse a Sor Lucia di Fatima, non c'è un problema, una questione nazionale o internazionale o personale che non possa essere affrontata e risolta con la preghiera del Santo Rosario e i nostri sacrifici. Ecco, non manchiamo questa che fa parte della risposta della verità. Oh, volevo dire, sai cosa? Che la Madonna è madre della perseveranza, no? Cioè, poi dopo mi è andata via un po' la linea, ma non soltanto nella perseveranza, diciamo, nella preghiera, ma anche nella perseveranza in grazia. Difatti, leggevo qualche giorno fa su quel capolavoro che è Le glorie di Maria, di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, come anche la Vergine abbia rivelato, per esempio, a Santa Brigida di Svezia, che lei praticamente ci difende, no, negli assalti delle tentazioni, e purché noi ricorriamo a lei, siamo sicuri di rimanere in grazia, cioè di essere vittoriosi nella tentazione. Allora la domanda è un pochettino retorica, no? Ma il mondo avrebbe bisogno di ritornare a Dio attraverso la Madonna, attraverso il Santo Rosario? Cioè, qui mi sembra che ci abbiamo tanti problemi, si potrebbero tutti risolvere con la preghiera del Rosario, però noi c'è la diplomazia, ci sono le bombe atomiche minacciate, non so, per quanto riguarda la guerra. Ecco, la domanda è un poco retorica. Vogliamo proporre a questo mondo che si è allontanato tanto da Dio di ritornare a Dio per risolvere i propri problemi con la preghiera del Rosario?
La risposta è sì, ma ti dico, sai qual è una preoccupazione, Antonio? Temo un po' sulla nostra cattiva, poca buona volontà. Ma dico anche che se non ci sarà la nostra buona volontà di iniziale, il nostro Buon Signore mi sa che, visto che ci vuole bene, ce lo renderà necessario, non più una buona volontà di virtù, ma una buona volontà di necessità. Quando ci troveremo con l'acqua che comincia a salire o con la valanga di fuoco che comincia a scendere, mi accorgo che l'ombrello non funziona tanto, funziona con la pioggia. Qua si parlano di piogge acide, sopra ci arriva valanga di fuoco, pioggia di fuoco, forse non funziona più bene l'ombrello, allora ci ricordiamo di prendere in mano il rosario. Quindi temo tanto che ci sia il rischio che non inizieremo a farlo tutti spontaneamente per virtù, ma saremo un po' incentivati o pungolati, sai, quando il somarello così non va avanti, recalcita, allora c'è dietro il buon contadino che col pungolo, col forchettone, così ci dà lo sprone perché faccia i suoi passi e vinca un po' la sua resistenza, e allora ci troveremo a pregare. Ma Dio non voglia che sia un po' troppo tardi. Infatti San Giovanni Paolo II all'intervista di Fulda del 1980 l'ha detto. Ormai queste cose non potranno più essere ritornare indietro su quello che si sta instaurando, innescando, ma potremmo con le nostre preghiere limitare i danni. Guai se le preghiere dei buoni non limitassero, chi resisterebbe, dice anche la Sacra Scrittura, un po' questo qui il senso. Quindi un po' è un compito fondamentale, sì, che invitiamo per tutti i devoti della Beata Vergine Maria a riprendere la preghiera con perseveranza del Santo Rosario e invitare tante altre anime ad avvicinarsi a questa corona di salvezza, questa ancora di salvezza, questa fonte di salvezza che è il Rosario, Antonio.
Grazie, infatti, padre Valerio Giampio, grazie per questa sua. Scusami, Mosè, prego.
No, no, Antonio, guarda, è proprio puntuale la tua domanda, la tua osservazione, perché infatti la domanda successiva, poi che fanno padre Pio, no, ma come fate a recitarne tante? E lui risponde: come fai tu a non recitarle? E questo è uno stimolo.
Vedi, Mosè, adesso mi arriva a 180. Dopo ti fa riposare.
Ha ragione. Ci dobbiamo provare, perlomeno. Dobbiamo iniziare.
Sì, dobbiamo iniziare. L'appetito viene mangiando, viene detto.
Esatto, esatto.
Almeno dobbiamo metterci la buona volontà, perché chiaramente per la mistica nessuno di noi può pretenderla o arrivarci con i propri sforzi. Certo. Però la vita scettica sì. Lo sforzo di poter pregare, pregare bene, pregare con insistenza e perseveranza, orate sempre, quello dobbiamo arrivarci. Quello dobbiamo arrivarci. E chiaramente è comodo dire, ma io non ci arrivo così, e quindi mi metto davanti alla televisione, mi metto davanti a leggere notizie del telefonino, del telefonone, del computerone, del computerino e del mega schermo, maxi schermo, in panciolle e così non prego. Mi accontento della mia, ho fatto la mia corona, siamo a posto, adesso mi guardo 3 ore di partita, 4 ore di canzoni, 5 ore di popcorn, di patatine fritte. Oh. Così siamo fatti, vedi? Non ci accorgiamo, così un po' mi viene in mente un commentatore, un predicatore che parlava della vita di San Benedetto quando a un certo punto la caduta di Roma e dice Roma affondava nel gaudio, cioè collassava banchettando e tutto il resto, oppure anche nella Sacra Scrittura del Libro della Genesi quando dice facciamo tutte le loro faccende, dopo ci fu l'acqua e incominciò a crescere il livello dell'acqua, facciamo tutta la loro vita, il tran quotidiano, e non pensavano alle cose di lassù, non pensavano alle cose più importanti dell'anima. Invece vediamo come Padre Pio, e così alla scuola di tutti i santi, ci danno una priorità alle cose dello spirito, una priorità alle cose di lassù.
Padre Giampio, scusami, Mosè, sì. Volendo un po' parafrasare, no, l'ultima osservazione di Mosè, potremmo dire così, no? Che anziché essere connessi, no, attraverso le catene, no, dei media, dei vari smartphone, eccetera, eccetera, forse sarebbe bene che noi scopriamo e aumentiamo la connessione con la catena che ci rannoda a Dio, insomma. Ecco, forse. Potremmo dire questo, tornare un po' a vecchia tecnologia, no?
Eh sì, anche perché vedi che ogni tanto quella nuova poi
si tradisce, ti lascia per strada.
Per cui, infatti, a proposito di panciolle che diceva il padre prima, L'altra domanda successiva, che appunto sempre al padre sul rosario, gli chiedono: ma pure la notte le recita però? E la risposta del padre: si capisce, cioè come che dice, ma sì. Insomma è normale, è naturale, quindi meno panciolle,
chi dorme non piglia pesci e chi dorme non piglia grassi, però chiaramente stiamo parlando sempre di un dono soprannaturale. Purtroppo per noi la biada, il bere e il dormire sono cose necessarie per il nostro, per la nostra natura adamitica così e quindi guastata. Quindi non dobbiamo un po' fare attenzione a non togliere lo stretto necessario del mangiare, del bere e del dormire. Però chiaramente il Padre Pio che aveva anche questo dono di poter anche fare tre cose, di tu quello che dormi in una notte lo dormi in un anno, quindi aveva una capacità di poter anche fare anche questo qui, anche per questo dono di grazia che concede il Signore, e quindi la notte la passo in preghiera. Però pensiamo anche tante volte quando, non per virtù, ma che ne so, per un malessere, per un dispiacere, per troppo caldo, troppe zanzare, così non riesco a dormire la notte. E invece loro sbuffo e mi giro da un'altra parte e mi alzo e accendo la luce, la spengo e non faccio neanche un'Ave Maria. Oppure quando un po' l'infermità, mi sono fatto male, sono stato male, sono convalescente o sono in ospedale o così e non posso dormire la notte o l'insonnia e non ci penso a pregare. Invece quanto ci vorrebbe dopo invece per dire elevare qualche preghiera, qualche invocazione alla Beata Vergine Maria, qualche cosa in più. E poi un po' questo adesso dipende dalla nostra generosità. E un po' della nostra meno generosità, è quello che un po' faceva la differenza tra i santi e i non santi. Hai qualche altro episodio, Mosè, di San Pio?
Sì, padre, se vuole ce n'è un altro dove appunto, padre, suggeritemi nella preghiera un programma di vita. Figlia mia, il Santo Rosario. Mi sembra che non abbiamo tante alternative, direi.
Un programma di vita. In
Eh sì.
quanto è programma di vita il Santo Rosario? Programma di vita perché, come dicevano anche i sommi pontefici, il Santo Rosario è il compendio di tutto il Vangelo. Il Vangelo è la vita e gli insegnamenti di nostro Gesù Cristo, quindi un modello di vita, un modello di preghiera, diventa il Santo Rosario perché diventa preghiera orante e diventa imitazione vivente dei nostri modelli, nostro Gesù Cristo, vissuti dalla Beata Vergine Maria. Ecco allora come il Santo Rosario mi diventa un modello di vita, un modello di preghiera, una forma di vita. Proprio vivere il Vangelo e vivere il Vangelo compendiato dal Santo Rosario. Ecco che allora il Santo Rosario diventa scuola di una vita cristiana, scuola di una vita per innalzare la nostra conformità a Gesù Cristo, che è tutto il nostro cammino su questa terra. E quindi giustamente San Pio, con la sua grande sapienza del grande santo, proprio riusciva a trasmetterci in quello che è una preghiera, una scuola di vita da figli di Dio, da figli di Maria, una scuola di vita da cristiani. Fate i buoni cristiani. Faremo i buoni cristiani se saremo cristiani, se saremo cristiani se saremo di Gesù Cristo. Ma possiamo essere di Gesù Cristo solo se apparteniamo a lei, all'Immacolata, colei che perfettamente si è donata e consacrata al nostro Signore Gesù Cristo. Se sei d'accordo, Antonio, andiamo in chiusura, in dirittura
Sì,
d'arrivo con la preghiera
andiamo in
conclusiva,
dirittura
la
d'arrivo.
benedizione.
Sì, andiamo in dirittura d'arrivo, padre, e veramente mi sembra di avere, diciamo così, chiuso in bellezza un po' questa trasmissione, no? Con questo appello alla recita del Santo Rosario, che ci permetta, ecco, questo veramente ne fa la preghiera più gradita a Dio. Ci permette anche di meditare appunto tutta la vita di nostro Signore e dell'Immacolata, cioè anche di tutto il Vangelo, quindi il compendio anche di tutto il Vangelo. Troviamo nel rosario tutto, ecco tutto, anche appunto nella contemplazione dei misteri, troviamo anche l'appagamento della nostra fantasia, no? Non è, la preghiera del rosario è tutto, nel senso che non ci limita, no, nelle nostre attività anche mentali, non è soltanto una preghiera verbale. Allora sì, siamo arrivati un po' addirittura d'arrivo, ribadiamo ai nostri amici che lasciassero sul WhatsApp, ecco, magari le loro osservazioni, le loro domande, le vostre esperienze, ecco, perché così la prossima volta dalla regia ci verranno comunicate. Ecco. Padre, lascio a te naturalmente la chiusura e a Mosè.
Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici da Mosè, Antonio e Fra Giampia, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.